baby, you know what I'm talking about. Amici di bandaradio.info, benvenuti oggi sabato 16 aprile 2011, sono le 15, siamo in diretta qui da Ballarò, da Piazza dell'Origione, da Palermo. Oggi quindicesima puntata di Postscriptum, in realtà la tredicesima che presto troverete sulla pagina della trasmissione su bandaradio.info. Dunque partiamo immediatamente, oggi puntata monografica sul 77, ma non senza il nostro rito introduttivo. Aneddoti, censure, artisti e gruppi meteore, grandi cantautori dimenticati e piccoli cantanti che si arricchirono con una canzone. Siamo a Postscriptum, discorreva il 77. Sigla. Benvenuti a bandaradio.info, a Postscriptum, discorreva il 77, oggi puntata monografica, in studio con me il solito è quasi ai limiti dello spregiativo. Il fedelissimo è sa di cane, insomma, il fedele alla linea osso.
Buon pomeriggio a tutti in questo sabato plumbeo, quasi autunnale.
Si è allenato a dirlo un'ora prima della trasmissione, alla fine l'ha sbagliato.
L'ho sgarrata, sì. Che dire,
quindi plumbeo.
Plumbeo.
E allora è con noi, oltre ad Osso, special guest star per oggi, per questa puntata Manografia del 77, il nostro caro amico Vivi.
Ciao.
Bene, se devi parlare così al microfono, ti sentiranno poco. Quindi,
ciao a tutti.
Noi ci scusiamo in anticipo se questa sarà una
trasmissione.
Se diciamo tutti cazzate, questa è una trasmissione preparata nel migliore stile di Post Scriptum, ovvero così, improvvisata, preparata mezz'ora prima.
Esatto.
È così, ci divertiamo a fare le cose sporche.
Esatto, quindi sarà una puntata un po' atipica. Per questo auspichiamo a maggior ragione il vostro intervento via chat, sperando che la si possa aprire. Osso, forse ci sono dei problemi.
Sì, ci sono dei problemi, però insomma, per chi fosse interessato, provateci, magari dai vostri PC sarà possibile, almeno discuterete tra di voi. Nel caso in cui la chat invece dovesse essere irrimediabilmente inaccessibile, vi ricordiamo che è possibile contattarci allo studio qui.
Sì, sì.
Il numero è 091 977 3282.
Quindi ripetiamo, 091 977 3282. Chiamateci, infamateci, confrontatevi. O altrimenti con la chat possiamo metterci in contatto. Dunque, il 1 gennaio del 77, in Italia terminano ufficialmente le trasmissioni di Carosello e la Rai passa al tipo di spot pubblicitari attuali. Non c'entra nulla con quello di cui parleremo, l'ho detto.
Vabbè,
apposta, parleremo di tutt'altro. Dunque,
è una svolta sintomatica comunque. Da televisione nazionale popolare a televisione commerciale.
Benissimo, quindi subito Vivi.
Mi sembra che, se non sbaglio, i mondiali del 78 in Argentina saranno pure le prime trasmesse a colori. Quindi è totalmente una rivoluzione copernicana all'interno del.
Non è un caso, quindi.
Della televisione.
Io ti volevo chiedere una cosa, Vivi. Siamo partiti così. Magari qualcuno sarà curioso della sigla con la quale siamo partiti. Insomma.
Skunk Block Bay. Gli iscritti politici sono un gruppo inglese degli anni 80. Formatesi all'interno di una casa occupata a Londra. Scritti politici è un'evidente deformazione del corpus degli scritti politici di Antonio Gramsci. Ed è una sorta di elogio postumo al delirio, al tumulto, a questa prima forma di insurrezione, diciamo così, postmoderna, come vorrebbe dire Bifo, che è avvenuta a Bologna, roccaforte del Partito Comunista Italiano.
Bene, quindi
città rossa per eccellenza.
Quindi, giusto per dire così, per spiegare la sigla, quindi le Skunk Block Bologna degli iscritti politti, questa
sì.
Chicca che ci ha regalato Vivi mezz'ora fa, insomma, appena è arrivato.
Abbiamo deciso, appena alzato,
perché ieri ha fatto tardi, insomma. Tu, cioè, noi stiamo parlando del 77, ma tu probabilmente ancora ci vivi.
No. Non ci sono neanche l'altro.
Forse.
Ma a questo punto una domanda però sorge, come dire, spontanea.
Sì.
Ne è valsa la pena di fare le 7 del mattino?
Ma.
Dici tu, solo per quella carbonara che mi
sì,
sono mangiato?
Per il piatto di pasta di ieri mattina alle 6:30, sì, sicuro.
Un misto di cena e colazione.
Sì, tant'è che ho ancora fame.
Lo crediamo.
Bene, allora i piatti di pasta dell'alba sono i migliori, forse. Comunque, allora, intanto noi ci rischiariamo le idee, mettiamo un po' di ordine, anche se non siamo adatti, probabilmente, a questo concetto, a questo principio. E io, Osso, partirei, così, per non fare scappare subito i nostri amici di Post Scriptum, con la seconda traccia che abbiamo selezionato, una di quelle tracce importanti. Subito a seguire con David Bowie, con un pezzo forse il più noto di David Bowie, che è Heroes.
Dolphins
nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
Questo era David Bowie con Heroes. Naturalmente oggi puntata tipica anche per quello che riguarda le tracce che abbiamo selezionato, perché saranno prevalentemente straniere, estere, e invece gli eventi saranno sicuramente italiani. Il 77 ci riferiamo a tutto quello che è successo in Italia, al movimento del 77, ma avremo modo e tempo di sviscerare l'argomento, speriamo di dare un contributo ad una discussione che, come nella presentazione della pagina, la trasmissione, ho ritenuto quanto mai aperta. Questa è quella intera degli anni 60 e 70. Dunque, Vivi, da dove vogliamo cominciare? Sì, però continuo a spremerti, a spronarti affinché tu tenga il microfono accanto.
Fate l'obbis.
Perfetto. Osso, vuoi dare delle linee guida, insomma, per orientarci? Facci da Virgilio.
Da Virgilio, allora io, se siete d'accordo, se qui i miei amici accompagnatori di Postscriptum sono d'accordo, inizierei col dare un attimo due o tre punti di riferimento ai nostri ascoltatori su che cosa è stato il 77, perché si arriva al 77. Magari molti dei nostri ascoltatori, noi ci auguriamo che non sia così, però no, Vivi, ci auguriamo che tutti abbiano in testa che cosa sia stato il 77.
Ma
però
credo che tutti abbiano in testa che cosa sia stato il 77.
Ce lo auguriamo, però dico, magari qualcuno non lo sapesse o lo avesse dimenticato.
E quindi dobbiamo fare le maestrine.
No, le maestrine, se ce lo vogliamo ricordare così tra di noi.
No, ok. Oh. Yes, I wanna move the town to the class city rockin'. Got me a little jump up in late.
E allora va bene, ci penso io con dei dati, come dire, dati cronologici. Dunque, a parte quello iniziale che non c'entrava nulla o che forse qualcosa c'entrava. Comunque, il 18 gennaio a Catanzaro prende il via il processo per la strage di Piazza Fontana. Quindi, no, per collegarci un po' a cosa era successo prima. E poi tu che dicevi amici e accompagnatori, il linguaggio sembrava un po' democristiano. E tutto ciò che è democristiano penso che possa essere oggetto di tutto quello che diremo ora.
Critica.
In qualche modo, no? Perché l'ultima puntata del come biennio di Postscriptum era quella del 76-77, che chiamammo di Domenica Inn e dei Carri Armati a Bologna. E quindi Osso, tu la presentasti in qualche modo questa. Possiamo ripartire da lì, ecco, per avere un po'. Raccogliere.
Sì, dicevamo appunto sabato scorso ci divertì nel 76 Domenica Inn, nasce Domenica Inn, lo spettacolo diciamo l'ammiraglia, no? della RAI, la televisione italiana che va in onda tutte le domeniche, nasce nel 76 ad opera di Corrado e ci divertiva moltissimo questa storia del come mai avessero deciso di chiamarla Inn, perché appunto Domenica Inn poteva significare sia Domenica Inn nel senso essere in, essere cool, no? Come si dice più modernamente oggi, sia essere dentro e stare dentro, e ci piaceva questo simolo, no? Questa contraddizione tra l'in di Domenica Inn, della società dei consumi ovattata, e l'out che invece era l'out dei Carri Armati a Bologna e degli omicidi di Stato e degli scontri
dello stato d'emergenza,
esatto.
Del governo di unità nazionale, del partito comunista più forte d'Europa che va al governo e manda i carri armati nella sua città mostra, nella sua città vetrina.
Ma infatti
di Lama che viene contestata all'Università di Roma, quindi la prima rottura storica che si opera in quello che possiamo chiamare il corpus del movimento operaio tra salariate e non salariate, tra, per utilizzare le parole le famose parole di Asor Rosa, tra prima società e seconda società, tra operai e studenti. Skunk, gli scritti politici l'hanno definito skunk, feccia, schiuma.
Sì, infatti la cosa molto interessante secondo me è che cioè dal 68 al 77, se volessimo usare un po' queste due date di inserimento, in realtà quella che si apre è una vera e propria frattura a sinistra, no?
Sì.
Cioè una frattura all'interno del mondo della sinistra, prima ancora che una frattura soltanto interna al mondo capitalistico.
Tra il 68 e il 77 c'è in primis uno scarto di, chiamiamolo così, di potenza, una forza insurrezionale che al 68 è mancata. Se al 68 ne pensiamo, oltre a una ricca elaborazione teorica, la prima cosa che viene in mente pensando al 68 è Woodstock, i figli dei fiori. I grossi cortei contro la guerra in Vietnam. Quando davanti a una riflessione più attenta, il 77 sono i carri armati a Bologna, il 77 è il 12 marzo a Roma, la più grossa manifestazione armata che sia mai avvenuta in Italia. I 100.000 fucili. E la copertina di rosso, avete pagato caro o non avete pagato tutto.
Ecco, ma perché si arriva a questo?
Sintetizzando così. Da un punto di vista teorico, Toni Negro sintetizza come il passaggio dall'operaio massa all'operaio sociale, dall'operaio classico della fabbrica, working class, alla fabbrica sociale, a quello che ora noi definiremmo lavoratore precario cognitivo. Toni Negro utilizza la terminologia marziana di passaggio da una sussunzione formale a una sussunzione reale, quindi dall'appropriarsi di un modo di produzione esistente e ricavarne plus valore, allo strutturare un modo di produzione su scala sociale, quindi con una forza lavoro già socializzata. La forza facendo un identikit, cosa che non ci appartiene. L'identikit appartengono alle questure e ai giornalisti.
Che salutiamo con non affetto qui, sicuramente.
Nel caso in cui ci stessero ascoltando,
il militante medio del 77 è lo studente, è il lavoratore, il lavoratore che chiameremo a tempo. Sono gli studenti lavoratori che invadono le città. Bologna, per esempio, credo che a tuttora sia una città che campa di studenti lavoratori, di chiamiamolo lavoro sommerso, economia sommersa. Ai tempi si chiamava economia sommersa, ora possiamo declinarla con un altro post-fordismo. Quindi è come propone Bifo, che diciamo un attimino a posizione diversa rispetto a Toni Negro, sono comunque due maestri a pensare dell'autonomia, due protagonisti di quegli anni. è una forza lavoro scolarizzata, è una forza lavoro intelligente.
Quella del
è la, sì, quella del 77, che viene da, dalle ceneri del 68, viene dalle ceneri dei gruppi e tende a superare i gruppi, tende a superare questa organizzazione gruppuscolare. C'è una liberazione nata dal desiderio, anche se tradotta in forma insurrezionale e violenta. C'è una forma di riappropriazione dei corpi, non solo dei corpi e dei desideri, ma anche delle merci, gli espropri e tutte queste cose che vengono demonizzate.
Bene, abbiamo dato un po' le coordinate, almeno sicuramente
riguardo... come scrive Tony Levi in un saggio chiamato Quell'intelligente moltitudine presente all'interno del libro 77, nonostante fucili, dall'altra parte c'erano i carri armati e le pistole, le morte di Stato. Quindi rispetto al 77 chiunque, qualunque tipo di revisionista, comunque qualunque tipo di democratico moderato può fare sempre la solita differenza tra buoni e cattivi.
Pacifici
e non violenti. La violenza che esiste è una violenza di massa, la violenza dell'autonomia è una violenza di massa. Non è la violenza minoritaria, non è la violenza dell'avanguardia. Qua quando si parla di autonomia si parla di avanguardia di massa.
Allora, abbiamo...
Quella dell'autonomia è un'avanguardia di massa, il 77 è un'avanguardia di massa non solo da un punto di vista politico, getta le basi per l'avvenire, per l'organizzazione postmoderna. Allora, Tony Negri la chiamerebbe moltitudine, a molte persone che capisco non può piacere questa forma di questa terminologia, questo registro linguistico.
Aspetta, io sono costretto a toglierti il microfono per invitarti a prendere fiato e magari a sentirci un altro pezzo.
Sì, abbiamo dato le coordinate almeno sicuramente rispetto a quello che riguarda il soggetto degli
eventi. Sì.
Ok, ora stiamo calmi.
La soggettività metropolitana.
Beh, va bene. Stiamo calmi, invitiamo tutti a potersi mettere in contatto con noi, a chiamarci, insomma, a tutte le anime del movimento che possano esistere per confrontarsi con noi o venire addirittura qui qui a Banda Radio,
soprattutto
aiutateci a gestire Vivi che non, me lo ripeti, democratico. No, l'hai detto meglio poco fa. Va bene, allora Osso, mandiamo un pezzo. Poco fa sentivo un pezzo di Finardi che, se riesce ad avere sotto mano.
Sì, è pronto, lo vuoi risentire allora?
Sì, lo voglio risentire, la radio.
Diamogli la dignità, diamogli la dignità che merita.
Pezzo del 77, vai.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. La radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
E questo era Eugenio Finardi, la radio. Dunque io vi voglio dire che mentre noi stiamo andando in onda qui alla sede di Banda Radio, a Piazza dell'Origione ci sono dei lavori in corso, si spostano pedane. Perché? Lo chiediamo a Tano, perché stasera c'è un piccolo grande evento, se lo possiamo definire così, qui a Piazza dell'Origione.
Sì, questa sera presenteremo degli spettacoli, degli sketch della Smorfia in memoria di Massimo Troisi. È un progetto di recupero delle piazze, anche, cioè, come noi come gruppo teatrale, gli stracci appunto, prendiamo, diciamo, montiamo il palco nelle zone, diciamo, disadattate e portiamo gli spettacoli allo centro comune come rivalorizzazione del territorio. Qua a Ballarò è importante rivalorizzare un quartiere popolare che comunque cioè, presenta, diciamo, molti contenuti storici, ma soprattutto è un quartiere vivo che conta molte personalità e culture diverse, e noi vogliamo valorizzarlo anche con questo spettacolo. A stasera.
Bene, per chi può, allora stasera a Palermo, a Piazza dell'Origione, alle
10:30.
Alle 10:30, quindi 22:30, per chi non fa come... per chi fa come Vivi, che fa le 7, non si capisce quando sono quelle del mattino o della sera. Va bene, grazie Tano, grazie ragazzi, buon lavoro.
Appuntamento allora stasera.
Ti ho sentito col fiatone e ho sentito anche un sapore di... odore di caffè. Picciotti, wow. Se ce ne scappa uno, noi facciamo sempre l'appello di... Va bene, ora mandiamo Vivi, così ci alleggeriamo una... Ciao ragazzi, dunque...
Così non torna.
Ci piace allora sdrammatizzare. Dunque, volevi leggere un paio di cose.
Per sintetizzare quelle cose che ho detto poco fa. Toninelli scrive che a Bologna, Roma, Milano è una stagione di grandi cortei, ma la loro violenza non è omologa, è uguale e contraria a quella che le forze della repressione mettono in atto. E altro, certo, sono pieni di militarismo questi cortei e truci di slogan, ma è un gioco tragico, una catarsi di massa. Il simbolo del potere è colto per essere esorcizzato. I passamontagna, le P-38, gli Winchester alzati valgono come elementi di liberazione delle coscienze, ma valgono anche uccidere, si obietta. Cinicamente varrebbe rispondere con il computo dei morti da entrambe le parti. Mentre Bifo scrive che... Di che cazzo scrive Bifo? Le potenze dell'intelligenza, la potenza dell'intelligenza non può più a lungo restare intrappolata nei confini stupidi della legge economica. Intelligenza tecnico-scientifica e immaginazione creativa insieme contro il dominio del capitale, la disciplina del lavoro salariato. Secondo me, rispetto pure a quelle che dicevo poco fa, queste due citazioni rappresentano molto quello che è il 77, quello che è l'autonomia e quella che quella divisione che gli storici, anche gli storici, solgono fare tra autonomia con la maiuscola, organizzazione, autonomia desiderante con la minuscola, istituzione autonoma e movimento. Dico,
capito. Senti Vivi, io ti volevo chiedere una cosa. La scorsa puntata, nell'elenco di questi frammenti storici, riguardavano il 77 come anno, era una puntata che abbiamo definito leggera. Dunque io citai il 17 febbraio a Roma, il giorno in cui il segretario della CGIL, Luciano Lama, veniva violentemente contestato all'Università La Sapienza da gruppi di autonomi e di indiani metropolitani e fu costretto a interrompere il comizio, ad abbandonare la manifestazione, e dissi che probabilmente nasceva lì il movimento del 77. Correggimi se sbaglio.
No, il movimento del 77 si battezzava, diciamo che era una sorta di battesimo del fuoco, perché comunque si può ricordare che alcune settimane prima a Roma, durante un compagno era stato ferito all'università, non mi ricordo ferito o ucciso, da un fascista. Il corteo che parte il giorno dopo dall'università, un corteo unitario, dalla quale si dividono immediatamente la Federazione Giovanile Socialista Italiana, il PC, la Federazione Giovanile del PC, va a distruggere, ad assaltare una sede dell'MSE. Durante gli scontri violenti che ne seguono, due compagni vengono feriti a freddo dalla polizia e arrestati, Paolo e Dad, i miei cortei per Dad e quant'altro. Quindi se già una rottura era stata in piazza, si era consumata in piazza contro chi aveva il nemico comune, la classica tattica frontista del PC, i fascisti, bla 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 bla, col 17 marzo si consuma una rottura storica che fortunatamente oggi continuiamo a vivere. La rottura tra la sinistra istituzionale, questa sinistra riformista, che poi si rivela ancora una sinistra stalinista nel senso peggiore del termine, una sinistra repressiva, una sinistra autoritaria, una sinistra che economicamente apre al liberismo, è l'autonomia, è il movimento, è come la rivoluzione, chiamiamolo così, la rivoluzione. Virno poi a posteriori scriverà che il 77 è letale, l'autonomia è stata la rivoluzione in Italia. Quindi questo, però a valore la mia tesi di rottura, di questa rottura portata storica che non si era mai verificata né in un paese dell'Occidente, tranne la Germania, né comunque nessuno si aspettava che si verificasse nel paese col partito comunista più grosso in Europa.
Bene.
Non c'è dubbio. Allora, Asor Rosa, uno dei teorici di punta del PC, scrive: non m'è dubbio che uno degli aspetti più inquietanti dell'attuale situazione giovanile, e in particolare studentesca, sia rappresentato alla diffusione di un anticomunismo di tipo nuovo, assai diverso da quello tradizionale, sia di destra che di sinistra. Questa è la posizione che il PC assumerà, la posizione merdosa che il PC assumerà da lì a venire, a tuttora, fino al 14 dicembre a Roma. Sentiamo parlare sempre di anticomunismo, gruppi di provocatori, fascisti. Cosa che è stata sempre fatta, tende a screditare il movimento. Attenzione, io non sono trotskista, quindi il movimento tout court non mi piace. La strategia del PC di comprimere, di reprimere, di soffocare il movimento, consiste in questo: nel presentarlo come una nuova forma di fascismo. Amendola parlerà di nuovo di diciannovismo. Berlinguer parlerà di Untorelli. Salvo per ricredersi, attenzione, con nessun affetto nei confronti di Berlinguer. Dico questa cosa.
L'abbiamo capito. Allora, la carne al fuoco è tanta, osso. Tu ti fumi, ti sei rullato e ti stai fumando la sigaretta, bello tranquillo. Allora,
sì, fra l'altro, vedi, questa puntata mi sa che ti varrà un pacco di tabacco, perché siamo in sì, tre e sei l'unico, infatti, a disporre, vabbè, dei mezzi, delle materie prime,
ma non appena vi trovo con una busta di tabacco in memoria del 77, non esatto, esiterò nell'effettuare un bel esproprio proletario.
Esatto. Allora, senti, se sei d'accordo io proverei a lanciare un altro pezzo.
Sì, intervalliamo tra sostanza e forma o qualcosa del genere. Allora,
qui il nostro ospite chiede Anarchy in the UK.
Dai, sì. Allora, Sex Pistols, grandi protagonisti di...
Così introduciamo, insomma, metto altra carne al fuoco.
Di quell'anno, così sì, vi prende la rincorsa senza fare un passo indietro, neanche per la rincorsa. Vai, osso!
Cause I wanna be
Anarchy in the UK, Sex Pistols, gli anni del punk, vero Vivi?
Allora, ho detto in maniera violenta e controllata questa canzone vabbè, mi sono impapperato un po'. Utilizzo Bifo in tal senso, Bifo cartografa diciamo questo movimento del 77 su scala globale, riesce a ricollegare la rivoluzione informatica della Silicon Valley, Steve Jobs e quant'altro, l'emergere del punk in Inghilterra, il movimento, la filosofia post-strutturalista francese, in particolare Foucault, Deleuze e Guattari, e l'autonomia in Italia. Autonomia to cure, parliamo così, cerchiamo di non fare differenze. Quindi al centro di questo ragionamento che fa Bifo c'è il concetto di general intellect, il concetto marxiano di general intellect, che per andare proprio molto sottile, ed è comunque non sono in grado di sostenere certi argomenti, il general intellect è il sapere generale sociale che è liberatosi dalla schiavitù salariale, diciamo che in qualche modo libera la cooperazione, libera la potenza della cooperazione sociale. Quindi quando parliamo di intelligenza collettiva riferita al 77, il substrato teorico è quello, oltre che questa rilettura dell'operaismo italiano, la rilettura del concetto di general intellect, che Negri articola in un modo e Bifo articola in un altro modo.
Bene, io dopo questa precisazione vi voglio ricordare intanto il nostro contatto telefonico 091 977 3282. Chiamateci e partecipate a questa discussione, a questo confronto. Stiamo andando a braccio, quindi spazio libero all'improvvisazione e anche all'intrusione del pubblico, che è quanto mai auspicata nello spirito di Postscript.
A proposito di intelligenza collettiva, ricordiamo per dovere di cronaca, il movimento del 77 nasce a Palermo. È un movimento che nasce universitario, un movimento contro la riforma Malfatti, e che in virtù della mobilità del soggetto sociale studentesco, la soggettività sociale studentesca, riesce ad estendersi. Sono cazzate che non c'erano operai. Sono cazzate che gli operai in fabbrica lavoravano. Sono cazzate che gli operai stavano dentro il sindacato e riuscivano a stare all'assegua dei padroncini dei capetti. Quella che Foucault chiama la proliferante criticabilità sociale era un dato di fatto in Italia. Come dice Michael Hart nella prefazione alla raccolta di scritti di Torino Negro degli anni 70, Libri del Rogo, pubblicata a deriva a Prodi, quello che i francesi teorizzavano, la proliferante criticabilità sociale, il desiderio, questa mobilità e questo flusso interrotto del desiderio, quello che Foucault in quegli anni teorizzava, tra la volontà, tra sorvegliare e punire la volontà di sapere, quindi il potere non più come potere trascendentale, ma come potere, come forma immanente di potere, come potere che utilizzo questa parola un po' loffia e sporca, che si infila in ogni interstizio sociale, quindi quella la società disciplinare che tende a diventare società di controllo, era un dato di fatto in Italia. Non sono cazzate. La liberazione del dominio, quando Negri, in quello che poi possiamo considerare il manifesto del movimento del 77, che è il dominio e il sabotaggio, dice che il sabotaggio è una funzione antologica al dominio, è tutto qua. Questa forza lavoro interna al capitale ma autonoma da essa, questo genere dell'intellect che è interno al capitale, è la contraddizione interna al capitale, è la forma di la base della valorizzazione del capitale ma anche il suo freno, come dicono contemporaneamente Marx e Tronti. Marx scrive che la classe operaia è il tocco di campana finale del capitalismo a livello massimo delle contraddizioni, e Tronti in Operaio e Capitale scrive la stessa cosa. L'operaismo italiano, che è il substrato teorico di quasi tutta la produzione teorica dell'autonomia, diventa pratica. Il blocco economico, il sabotaggio, il rifiuto del dominio, il rifiuto del lavoro in quanto schiavitù salariale, la richiesta di un reddito, la richiesta di spazi, è questo.
teoricamente posso, con questo, posso sintetizzarlo con queste due parole. Ovviamente il discorso è molto più ampio.
Certo, certo. Tranquillo che abbiamo, ci rimane ancora un po' di tempo per... Io ti volevo chiedere, intanto mi metto nei panni di chi ci ascolta e che magari insomma, ci sarà qualcuno che magari non ha non ha letto, non ha gli strumenti, i testi, insomma, per orientarsi in questa discussione a dir poco complessa, se mi posso permettere. Tu ci hai fatto addirittura anche una tesi, no? Hai portato qua.
Ci
stai facendo la tesi, hai portato qua tanti testi. Vuoi dare qualche titolo, qualche titolo di te, qualche testo?
Fortunatamente la deriva Prodi negli ultimi anni, non solo
deriva Prodi, una
casa editrice indipendente. Io sono un amante del lo-fi, dello musicale, quindi un lo-fi culturale. La deriva Prodi non solo col progetto autonomo in tre volumi ha snocciolato non quasi tutto lo scibile, ma una buona porzione di quello che ha ricostruito in gran parte quella che è stata la galassia dell'autonomia in tre volumi: un volume che parla delle singole delle situazioni delle singole città, un volume che è una raccolta di scritti teorici, è un volume che parla delle situazioni più creative, delle, chiamiamole così, innovazioni artistiche, anche se c'è poco innovazione artistica.
Poi?
Deriva Prodi nello stesso tempo ha ristampato, con un titolo assai significativo, Libri del Rogo, alcuni degli opuscoli marxisti, una collana che Feltrelli mandò al macero dopo il 7 aprile 79, scritti da Torri Negri, che in qualche modo sono il filo rosso lungo la quale si muove la narrazione dell'autonomia, il passaggio dallo stato piano allo stato crisi, il passaggio verso la società verso la società del controllo, la potenza dell'intelligenza collettiva.
Beh.
E poi quest'opera che eccezionale, soprattutto economica, che è l'ordadone di Balestrini e Primo Amorone.
Sì, questo è un testo che come dire, abbiamo adottato dalla prima puntata di Postscriptum come riferimento.
Dimenticavo la ristampa di Rosso. Rosso in qualche modo lo possiamo considerare il giornale di quella porzione dell'autonomia che faceva riferimento alle tesi di Torri Negri. Deriva Prodi fortunatamente ci ha messo a disposizione questo materiale.
Bene, Osso, è arrivato il momento dello stacco musicale, e quindi cosa ci mandi? Ci mandi su suggerimento Gianfranco Manfredi, tratto dall'album Zombie di tutto il mondo unitevi.
Così ce la scialiamo a parlare di violenza e non violenza, pacifismo e non pacifismo.
E allora, ultimo Moicano.
Noi eravamo un popolo.
Ultimo Moicano, San Pietrino in mano, solo qui nella via, e la barricata dove l'han portata non c'è proprio più. Ultimo Moicano, San Pietrino in mano, non c'è più polizia. Ora chi lo tiro? Vado a fare un giro, entro in un caffè e appoggiato a sto bancone bevo un tè con lo spazzino. Lui mi chiede se il comune pagherà, ma io non so che dirti, amico, dai, facciamoci un quartino, forse un giorno questa strada sarà sporca come allora, quando ultimo Moicano col bicchiere in mano m'han lasciato qui. Forse torneranno, forse quest'altr'anno, gli altri come me. Ultimo Moicano, c'è un po' di fumo, mi segnalo, va. S'alza nella notte, cerca le marmotte, chi le sveglia più?
Questa era Ultimo Moicano di Gianfranco Manfredi, un cantautore, sceneggiatore, insomma, uno dei più ascoltati. Infatti, anche protagonista del fumetto italiano, insomma, un personaggio, ecco. Dunque, vogliamo dire qualcosa a proposito di Cossiga, che fu nel male un protagonista di quel tempo. Cosa fece? Un po' di chiarezza,
allora,
perché...
Personale. Per me Cossiga è il miglior ministro dell'interno dell'autoritario, per il semplice fatto che ha avuto le palle di mandare carri armati. Differenza di tante altre persone che parlavano, così che ha avuto le palle di mandare carri armati. Quindi dico, siccome come scrive Marx, la classe operaia è generale perché fa sorgere una controrivoluzione potente nell'avversario, ma ha valutato sempre il livello più alto. L'avversario ha valutato sempre quello più forte, non quello più scarso.
Quindi
il nemico del 77 non è Andreotti. I nemici del 77 sono Cossiga e Pecchioli. Pecchioli era il ministro, per utilizzare questa terminologia un po' English, era il ministro dell'interno ombra del PC. Cioè, accuse infamanti alla Camera nei confronti delle voci fatte da Cossiga, fatte da Pecchioli. L'utilizzo ripetuto del termine neofascista, neosquadrista e quant'altro. Nel momento in cui Cossiga riconosceva una dignità, una sorta di dignità, Cossiga chiama guerriglieri. Cossiga dice no, dopo il 12 marzo non permetteremo ai nostri tupamaros. Quindi dà una dignità che il Partito Comunista forse ha sempre negato. Forse il Partito Comunista, questa situazione un po' edipica del Partito Comunista che nega questo suo nemico interno proprio per la sua forza. Cossiga mandò i carri armati, Cossiga utilizzò in una maniera incredibile le forze repressive. Ma dico, se mi sembra, se non sbaglio, nasce in quegli anni, quindi quando visto Luce verso un altro ufficio.
Osso, tu vuoi dire qualcosa a proposito di Cossiga? No, nulla.
No, ricordo soltanto che non a caso in quegli anni si scriveva Cossiga con la K e al posto dell'S c'era una doppia S di memoria nazista. Io avrei una domanda da fare sull'utilità di questi discorsi oggi nel 2011, perché prendendo spunto anche dal fatto che i nostri ascoltatori diminuiscono e non volendomi arrendere, diciamo, all'evidenza di questo fatto, cioè, vorrei provare a invitare coloro che ci stanno ascoltando a rimanere, a prendere contatto con questi discorsi, perché non è un lavoro archeologico questo che si fa, no? Non è un racconto.
È un lavoro. Andiamo a scoprire le radici dell'oggi. Non possiamo parlare più di soluzioni organizzative e quant'altro. Andiamo a scoprire le radici dell'oggi in quello che fu il 77. Cioè, se come... qualcuno lo ha definito la prima forma di insurrezione postmoderna, dando un'accezione quanto più politica al termine postmoderno, un motivo ci sarà. Mi ripeto per l'ennesima volta: l'insurrezione è l'intelligenza collettiva. Noi l'abbiamo vista, almeno io che sono più giovane, l'ho vista sostanziatasi in due anni di grosse mobilitazioni universitarie che sono sfociate nel 14 dicembre a Roma.
Sì, mobilitazioni che hanno avuto anche al suo interno le loro contraddizioni.
Sì, come l'avevano 30 anni sì. Fa. Ma dico, quello che è stato per me, non avendo vissuto dipende da quello che è stato mediaticamente, quello che è stato per me il 14 dicembre a Roma potrebbe, lo è stato 30 anni fa, il 12 marzo del 77. Per fortuna non abbiamo morte, non abbiamo morte sul pone, sulla coscienza.
Oddio, qualcuno forse c'è.
Sì, dico nell'oggi.
Non nell'immediato presente. Se guardiamo per esempio a 10 anni fa, qualcuno salta fuori.
Qualche morto l'abbiamo pure noi. Quando in Tunisia un laureato si dà fuoco perché non ha accesso al reddito, non ha accesso al lavoro. Quando tutti questi migranti che arrivano si danno fuoco, si tagliano, si fanno. È una forma. Seppur nichilista, è una forma. Cosa che per esempio il 77, i Sex Pistols, il nichilismo dei Sex Pistols, noi potremmo in qualche con un molopendere tradurre nelle forme di punizione che i migranti ottengono su se stessi. Ma perché? Che cosa si ricercava nel 77? La libertà. Potremmo chiamarlo un nuovo diritto alla cittadinanza. Spazi, redditi, saperi. Cosa che a tuttora rivendichiamo. Quindi diciamo che la portata storicizzata, la portata di quel movimento è ancora attuale.
Assolutamente.
Non solo la portata teorica, ma anche pratica.
Ed è ancora attuale la ricerca di questo immaginario del dissenso.
Di che tipo?
Nel senso che tutto ciò che noi abbiamo detto fino adesso è valido nella sua portata, cioè è valido, però è sempre meno diffuso, è sempre meno nelle coscienze di tutti noi. Cioè in qualche modo non si può non ammettere che una sconfitta, una battuta d'arresto nei nostri riguardi c'è stata, sì. Che è un pensiero unico.
La controrevoluzione.
Esattamente. Do you remember controrevolution?
Do you remember controrevolution?
È la fine.
Penso che ci davo poco
anni. È la fine, è uno degli ultimi paragrafi del Lordadoro che noi all'inizio abbiamo definito la Bibbia del movimento. Se però questo non so, mi fai le occhiacce. Perfetto. Quindi secondo me è importante parlare di queste cose anche proprio per ricreare un immaginario del dissenso, cioè rendersi conto che
ricostruire una deriva.
Esatto.
Non
sì.
Tanto l'immaginario del dissenso è il ribellismo, il banditismo, il mito verso il mito romantico dell'azione diretta. Ricostruire, ridare peso a una teoria critica come quella che l'operaismo italiano, comunque la cultura filosofica e politica e economica di quegli anni ci ha espresso, è fondamentale per poter pensare. Utilizzo questa bella espressione di Grese Guattari: ricostruire una cassetta degli attrezzi. Una cassetta degli attrezzi che non sia solo filosofica, ma anche pratica.
Sì, una cassetta degli attrezzi però che non si arrocchi sulle posizioni,
no, certo,
cioè
evidente.
Ma che faccia propria anche le sconfitte.
Facciamo le sconfitte per superarle.
Sì.
Io poco fa voi...
Questa figura dell'angelo della storia di Benjamin, col volto proiettato nel passato e l'aria proiettata verso il futuro. Questo è.
Dunque,
parlare di queste cose non mi serve a questo. Non tanto cercare di riproporre quelle situazioni. Lo scontro diretto in piazza, sempre e comunque. Che volete, ci posso solo. Non giudico le scelte. Dico solo, sono scelte che non voglio giudicare.
No, però dico, non siamo qui per giudicare, siamo qui per aprire una discussione.
Ripartire, fare proprio quelle cose per poterle trasformare. Trasformare questi concetti in pratiche.
Zamo, vedi che
allora,
premi
no,
dietro
no, no,
il
no,
microfono.
No, dico, vabbè, Vivi è
sta parlando un cazzo.
No, Vivi è straripante, io lo riesco a bloccare soltanto con la musica, mandando dei pezzi di intervallo. Poco fa, però non perdiamo il filo di quello che diciamo. Poco fa ci eravamo lasciati con la promessa di parlare di violenza e non violenza e ci siamo un po' persi. Quindi ci rimandiamo l'impegno a noi stessi dopo il prossimo pezzo che mandiamo adesso in onda e dopo parleremo di violenza, non violenza, eccetera, eccetera. E quindi mandiamo qualcosa dei Clash, mi sembra il caso.
Sì.
No, Osso, tu sei pronto?
Dimmi.
Qualcosa dei Clash a tua scelta.
Allora, London Burning.
Dai, London Burning, dei Clash.
London's burning! London's burning!
I microfoni li lascio aperti o li chiudo? Lascio aperti. Sembrava un fuori onda, vi sembrava un fuori onda.
All across the town, all across the night, everybody's driving with four headlights. Black or white, you turn it on your face and move it.
looking for a home. I'm on the
Non te le posso mandare Black Flag. Non te le posso mandare Black Flag. Sono troppo bello, sono troppo bello. Poi la sorpresa la
pezzo finisce, noi abbiamo fatto scempio della traccia dei Clash, così come stiamo facendo scempio della trasmissione che quest'oggi mi sento di dire di Zamorano, lo vedo distrutto, no. Stiamo rovinando la sua scatola post scriptum, i nostri ascoltatori.
No, resiste, la mia scatola resiste, stiamo portando a termine questo progetto, questa prima edizione, la prossima puntata sarà... il biennio 78-79, poi avremo un'altra puntata monografica con Vicio, ritorno di Vicio, con una monografica su Demetrio Stratos e su altro prog rispetto a quello che abbiamo ascoltato la scorsa puntata, e poi vedremo insomma come andrà avanti post scritto, in qualche modo ci riprogetteremo. Allora, cosa c'è nella cassetta di attrezzi di Vivi? C'è un casino.
Si diceva violenza non violenza. Prima.
Violenza non violenza. Allora, intanto vi invito ancora una volta alla lettura di un articolo molto interessante che trovate su bandaradio.info, che è Storie indigeste, che parla un po' di quello. E quindi Osso e Vivi, a voi carta bianca d'oltranza, delirate davanti a questo microfono.
Noi rispondiamo così.
Questa puntata un po' anarchica, oserei dire, come minimo. Dunque, Osso. E allora, violenza non violenza. Come oggi si fa presto ad etichettare, quindi a definire estremisti coloro che in qualche modo operano un dissenso nella pratica, no? Di cui parlava Vivi. Come aiutarci a non ridurre a questo bivio tra estremo e non estremo? Soprattutto, è più estrema la violenza che si può operare in dissenso o quella che subiamo quotidianamente?
Sì, infatti, secondo me la trappola è cadere proprio in questo... cioè provare a rispondere a questa domanda, nel senso, per me è evidente qual è la risposta alla domanda che poni, no? Forse la trappola è proprio quella di rimanere legati al soldo del discorso di violenza sì, violenza no. Cioè perché scagionarsi dall'accusa di violenza?
Non esiste. Non esiste la sorta di sinistra gesuitica, nel senso di sinistra di porgere l'altra guancia. Tant'è che se la prende sempre nel culo. Tipo, utilizziamo questa espressione con queste francesismi colorite.
Non è un'espressione politica di corte.
Non è un'espressione politica di corte. La logica del porgere l'altra guancia, cioè, può andare bene fino a un certo punto. Ma come dice lui, è più pesante un blindato bruciato oppure la violenza subita quotidianamente? Cos'è? Dobbiamo ricollegarci a principi etici per giustificare la violenza. Non esiste. La violenza è una prassi di cose. Sarò molto besiano, ma i rapporti degli uomini sono regolati tra la violenza o uomini e virus.
Una nuova morale della violenza.
Non è una morale della violenza, è un dato di fatto. La bontà nell'uomo non esiste. sarò pessimista, sarò realista, è questo. Il rapporto tra gli uomini e la violenza, a maggior ragione il rapporto tra un'autorità statale e il dissenso è naturalmente violento. Ci sono forme, possono esserci. Questo non è un'apologia, attenzione, non è un'apologia della violenza. Potrebbe esserlo, ma potrebbe anche non esserlo. Ci sono modi differenti di esprimere la violenza, in maniera più creativa, in maniera più simpatica. Ma ci può essere pure questa estetica dello scontro pure duro. I tumulti, come seguendo la traccia dell'articolo di Inne, i tumulti che si sono i tumulti che si sono susseguiti negli ultimi mesi, da Londra, negli ultimi anni, da Atene a Londra, a Parigi, a Roma, a Tunisi, in Egitto, ci parlano di questo. Ci parlano di una volontà, di un desiderio, di un'infinitezza del desiderio che si scontra sempre con una finitudine. Questo scontro un po' non essere violento, mi dispiace buttarla quasi sul filosofico scarso, perché è un discorso filosofico scarso, ma è questo. L'infinitezza che si scontra col finito deve per forza crea per forza scontro.
Io faccio una forzatura. Osso, manda quell'altra traccia dei Clash, e bellissima, e poi continuiamo. Police and Tips. In, a day by day, and no one stops it in any way. All a peacemaker turn war officer. Fighting the nation with their
la pausa sigaretta continua. Nel frattempo vi intratteniamo con un'altra cosa. Gozze, vedete quindi le Sex Pistols.
Eccoci in studio, come in uso nelle radioserie, sono le 16:10, il sole splende su Piazzetta dell'Origlione mentre la compagnia si prepara per lo spettacolo.
Gli straccio
si preparano per lo spettacolo di questa sera, ricordiamo, l'abbiamo detto in apertura, questa sera alle ore 10:30, alle 22:30, detto in maniera internazionale, presso la piazzetta di Ballarò, lo spettacolo in memoria di Massimo Troisi offertoci dalla compagnia degli Straccio. Vai Vivi.
Ripartiamo da
gli
questo
Stracci.
Precisiamo. Ripartiamo proprio dall'ultimo verso di Gods Save the Queen Sex Pistols. No future in English streets. Trasliamolo. Nessun futuro. Cambiamo le parole, nessun futuro per l'essere italiano. E allora, onde giustificare questa, onde definire la violenza del 77 nichilistica. È vero che comunque che è una violenza che vuole rompere le gabbie del futuro che venivano costruite e che continuano a costruire. Dopo la controrivoluzione vengono hanno continuato a costruire gabbie sulle nostre piccole e povere esistenze. Cioè, ci hanno precluso un futuro non lavorativo, qua lungi dal fare l'apologia del lavoro, assolutamente, qua proprio autonomo in pietra, il rifiuto del lavoro, santo Dio, non vogliamo lavorare, vogliamo i soldi. Beh, potrei continuare questo discorso della violenza citando due miei amici. Uno che dice sempre, che un carissimo amico che parlando di violenza dice sempre, citando non mi ricordo chi, quindi se sei in ascolto perdono. Violenza assista dove violenza regna. E un altro mio amico, che spero che mi stia sentendo, perché gli dobbiamo mettere il pezzo alla fine, dice sempre: rompici qua in palermitano. Perdonate il detto palermitano. Dico, è sterile a tuttora continuare a parlare di questa dicotomia inutile, violenza non violenza. il rapporto di classe, il rapporto violento, il rapporto di dominio e di subordinazione è sempre un rapporto violento. Anche se inserita all'interno di un'economia discorsiva, l'economia discorsiva è sempre violenta. L'imposizione di un discorso è sempre violenta, ti priva della facoltà di parola. Ecco, quella del 77 è stato, può essere stato questa. Utilizzando questo spunto postcoloniale, è stata una presa di parola di una, non di una generazione, perché qua non si butta sul generazionale. Il discorso generazionale possiamo farli sul 68, le pippe, padri contro figli, partigiani contro le militanti, bla bla bla. Qua è la rivolta di una forza lavoro scolarizzata che non aveva futuro, il futuro veniva precluso, né più né meno di quello che sta succedendo oggi.
Però sì, è pur vero che era la generazione, volendo usare questa categoria che tu prima rifiutavi, è pur vero che non c'è 77 senza le riforme sociali e politiche del 63.
68.
No, l'unificazione della scuola, la scuola media unificata, no? Che permise anche ai figli degli operai di accedere alle università.
Sì.
Quindi c'è anche una componente generazionale che va valutata.
Io non la butterei tanto sul generazionale, quanto proprio su questa anomalia selvaggia. Mi dispiace utilizzare sempre le parole di Tori Negri, vanno giusto lì, sono flippato con Tori Negri. Questa anomalia selvaggia che rappresenta l'Italia negli anni 70. Un paese blindato, un paese diviso. Un paese diviso nella quale si sviluppa il più forte movimento rivoluzionario dell'Occidente. L'autonomia è la rivoluzione d'Italia. Le pratiche dell'autonomia sono pratiche rivoluzionarie, sono pratiche di riappropriazione, sono pratiche di liberazione, sono pratiche di contropotere. L'autonomia è l'autonomia in sé, la forma organizzativa dell'autonomia è un'istituzione in sé per sé. Essa si pone come contestazione confronto al capitale, supera tutte le mediazioni possibili, dal partito al sindacato, il delegato e bla bla bla. Rispetto al 68, e qua possiamo dire, se l'innovazione del 68 era stata la democratizzazione dell'università, i parlamentini universitari e quant'altro, il 77 supera direttamente, rompe, porta in piazza direttamente l'immanenza dei bisogni, le volontà di questa cazzo di forza lavoro, perché di forza lavoro si tratta, non di studenti, ma di forza lavoro scolarizzata intellettuale.
Bene, allora, siccome io ho il solito timore di non riuscire a mandare i pezzi che abbiamo selezionato, oggi ho questo ruolo di guastafeste e di, come dire, di incentivare la selezione delle tracce. Allora, Osso, cosa c'è in lista?
Dimmi tu cosa preferisci, la lista ma io non è assortita.
Il pezzo dei Talking Heads, mandalo subito, Osso, Psycho Killer.
Un manifesto frenetico. Le chitarre come grattugio, la voce da Birne fuori, folle. Questo è un manifesto sonoro. Potrebbe essere uno dei manifesti sonori del 77.
Che sembri un psycho killer.
A voi.
On fire. Don't touch me, I'm a real live wire.
Allora, chiudiamo il discorso sulla violenza. Con questa chicca, da il dominio è saputo giocatore che non si può non leggere. Penso che sia rimasta nell'immaginario collettivo questa frase, e non solo. Penso sia rimasta anche nell'immaginario dei giudici. Quindi, immediatamente risento il calore della comunità operaia e proletaria tutte le volte che mi calo il passamontagna. Questa mia solitudine è creativa, questa mia separatezza è l'unica collettività reale che conosco. Né la felicità del risultato mi evita. Ogni azione di distruzione e di sabotaggio ridonda su di me come segno di colleganza di classe. Né l'eventuale rischio mi offende, anzi, mi riempie di emozione febbrile, come attendendo l'amato. Né il dolore dell'avversario mi colpisce. La giustizia proletaria è la stessa forza produttiva dell'autovalorizzazione, la stessa facoltà di convinzione logica. Tutto ciò avviene perché siamo maggioranza, non quella triste che è misurata qualche volta ogni decennio tra adulti che sfettano il grembiulino d'ordinanza e tornano a scuola, ma maggioranza, qualitativa e quantitativa, del lavoro produttivo sociale.
Bene, dopo questa citazione... Allora, io vado addirittura Vivi, dopo le tracce, prende immediatamente parola, sta diventando...
sto rompendo il ruolo.
Devastante, auspichiamo la devastazione, forse. No, allora, intanto, naturalmente, per chi si fosse messo in linea soltanto adesso, ma forse non è vero, o comunque citiamo un paio di fatti. Il 77 è l'anno in cui la polizia uccide Giorgiana Masi. È l'anno in cui la polizia uccide Francesco Lorusso, è l'anno in cui i neofascisti uccidono Walter Rossi. Insomma, il bilancio sarà pesantissimo di quegli eventi, soprattutto per quello che riguarda la repressione, ne abbiamo un po' parlato, che viene messa in atto e che sicuramente, oggettivamente, ci portiamo oggi, insomma.
E poi ci parlano di violenza.
No, la repressione, il connubio tra sinistra, forze di sinistra e magistratura e polizia nasce in quegli anni. Berlusconi, nella sua lucida follia, ha ragione nel dire che i magistrati sono tutti di sinistra. La maggior parte dei magistrati antimafia, tipo Caselli, tipo Vigno, i magistrati che si occupano di Berlusconi, 30 anni fa si occupavano di processare compagni. Questo è il dato di fatto, questa è la realtà. Il giustizialismo non è una pecca odierna, ma è una pecca storica della sinistra italiana. Ed è uno dei forti motivi di contrapposizione col movimento. Ovvio, dico, credo che sia lineare.
Quello che stiamo sentendo adesso, cosa è Osso? Che io sono distante dalla visuale.
Distante.
Sono distante.
Sono gli Schiantos, in particolare dall'album bonus da 45 giri, Carabiniere Blues.
Sì, l'album era inascoltable, sentiamoci un paio di tracce. Questa è Carabiniere Blues e poi a ruota Io vi odio.
todo.
Yo vi odio.
Se mi guardo con disprezzo, perché io vi disprezzo, yo vi odio.
Come
vi odio.
Todo.
Ho bisogno di qualcosa di caldo.
Ve l'avevamo annunciato, io vi odio, gli Skiantos.
Questa seconda traccia degli Skiantos. Dunque, Vivi, volevi parlare di Bologna.
Allora, introduco con una cosa scritta da Federico Guattari. Allora, a Bologna e a Roma si sono accesi fuochi di una rivoluzione che non ha alcun rapporto con quelle che hanno sconvolto la storia fino ad oggi. Di una rivoluzione che spazzerà via non solo i regimi capitalistici, ma anche il bastione del socialismo burocratico e si richiamano all'eurocomunismo di Mosca o di Pechino. I padroni, i poliziotti, i politici, i burocrati, i professori, gli psicanalisti potranno mettere insieme i loro sforzi per fermarla, canalizzarla, recuperarla. Potranno sofisticare, diversificare, miniaturizzare all'infinito le sue armi, ma non riusciranno a riacciuffare l'immenso movimento di fuga e la moltitudine della mutazione molecolare di desiderio che si è già stata. Bologna è una rocca, posso dire Bologna insieme a Roma è la roccaforte del movimento 76. Bologna è la sede di Radio Alice, la prima radio in cui si sperimenta il flusso creativo, il flusso semiotico e creativo desiderante.
Olè!
Olè, vai! Bologna è la roccaforte del Partito Comunista Locale. Bologna è la roccaforte del Partito Comunista Locale. Va bene, danni.
Niente, è cascato del tabacco per terra, noi prendiamo.
Nel momento in cui il movimento non viene più percepito a Bologna come forma di controcultura, ma diviene effettivamente una realtà politica, e quindi diviene che cosa diviene? Un problema politico da combattere. Arriva la catenata a Bologna. Quando il PC, nella figura del sindaco Zangheri, difende in qualche modo un'iniziativa di comunione e liberazione, anzi sputa su quello che succede dopo la morte di Francesco Del Russo, è molto negativo. Quando durante una manifestazione immediatamente dopo la morte del Russo da parte del PC, ai compagni non viene permesso di andare in piazza, ma vengono caricati alla polizia. Questo è sintomatico, questo è paradigmatico di una rottura. Della rottura che il 77 porta, dello scarto che c'è tra il movimento e l'istituzione, tra movimento e partito. Come scrive Guattari, qualunque soggetto normalizzando non riuscirà mai a fermare, a canalizzare le infinite linee di fuga del desiderio. Ed è quello che in quegli anni si sperimentava a Bologna. l'autonomia con la minuscola, l'autonomia con la cosiddetta autonomia creativa, Radio Alice attraverso Bifo, liberare la potenza, liberare la potenza dell'intelligenza collettiva attraverso questo flusso semiotico, questa forma di rivoluzione del desiderio.
Che ci rimanga la
Rozzellini,
quello sconquassa tutto, ragazzi. Una prova. Oggi siamo messi alla prova da un uragano. E allora, mandagli Rozzaviglia così non rompe più i coglioni. Intanto arrivano come si dice? Invasori qui a Postscriptum. E allora, vai con Rozzaviglia.
Del CCCP, perché Rozzaviglia è dall'album Socialismo e Barbarie del 1986, rappresenta quella che è quella che era l'insofferenza del movimento. Tutti avete le palle democratico popolari. È una grossissima accusa e soprattutto una bellissima forma di insulto nei confronti dello status quo che a Bologna si è venuto a creare.
Lui cercava per il mondo la famiglia e di notte lavorava alla candela, difendeva sempre il nome dell'Italia e la nonna dai briganti proteggeva. E saliva sopra gli alberi più alti per pigliare al volo i colpi dei nemici. Ragazzini come lui ce n'eran molti, scalzi e laceri, eppure eran felici. E parlavano di lui, scrivevano di lui, lo facevano più bamba che bambino. Parlavano di lui, scrivevano di lui, sì, ma lui rimane sempre clandestino. Il suo nome sia teppista, ricchettone, criminal, provocatore. Pare che ami travestirsi da sinistra, ma sia un docile strumento del terrore. E lo beccano ogni tanto che si buca o maneggia un po' nervoso una pistola, o che lancia da una moto sempre in fuga una molotov sull'uscio della scuola. Sociologo, il cretino, e parlano di lui e scrivono di lui, ma lui rimane sempre clandestino. E si dice, se ci fosse più lavoro, se il quartiere somigliasse meno a un lager, non farebbe certo il cercatore d'oro, assalendo il fattorino delle paghe. Ma è la merce che c'è entrata nei polmoni e ci dà il suo ritmo di respirazione. Il lavoro non ci rende mica buoni, ci fa cose che poi chiamano persone. Di lui è che il nostro sogno è ancora piccolino. Se parlano di lui e scrivono di lui è che il nostro io ci resta clandestino. Se parlano di lui e scrivono di lui è il nostro sogno ancora piccolino. E parlano di lui e cantano di lui e il nostro io ci resta clandestino. E parlano di lui e scrivono di lui lo psicologo, il sociologo, il cretino. E parlano di lui e cantano di lui e scrivono.
Questo era Gianfranco Manfredi, sbaglio, dagli Appennini alle Bande, sempre tratto dall'album Zombie di tutto il mondo unitevi.
Peccato. Dunque, non avere tempo per parlare della spinosa questione dell'organizzazione, autonomia con la maiuscola, con la minuscola. Spero ci siano altre
cose. Peccato, magari qualcuno che ci ascolta dice per fortuna, però se ci hanno ascoltato magari dicono speriamo ci sia un'altra puntata. No, Vivi, ma guarda che come dire, l'auspicio è di poter continuare anche su queste tematiche ad oltranza, insomma. Quindi, anzi, perché non ti organizzi una bella trasmissione sull'argomento, così puoi sviscerare come... Comunque, siamo contenti almeno di aver assecondato i tuoi desideri in queste due ore. Quindi siamo stati per te un interlocutore...
Io spero di essere stato un interlocutore decente.
No, anche indecente, insomma.
Utilizzando il plurale maiestatis, vi lasciamo con i CCCP. Vi lasciamo con tutto a finita intelligenza del convegno degli Atenei del CCCP, che a proposito del Counter Revolution, per utilizzare la terminologia inglese di Virno, sono una risposta al conformismo, al perbenismo borghese degli anni 80. Nella loro asocialità, nella loro tossicità assoluta, tutti sono stati una risposta al... Intanto hanno portato la New Wave in Italia e poi sono stati una risposta al conformismo. Abbiamo concluso parlando in Bologna, chiudiamo col sottofuoco, con la corona sonora di Bologna degli anni 80. E la dedica a Vicio, ci siamo scordati di parlare Fuga del Lavoro, un pezzo che si chiama Prendi il Lavoro e Scappa.
Allora, Take This Job and Show It, sigla finale, Postscriptum torna sabato prossimo, biennio 78-79. Finisce qui questa puntata atipica, a dir poco
pazzesca,
pazzesca, delirante. E quindi a seguire poi l'album dei CCCP, affinità e divergenze tra il compagno
Togliatti e noi sulla questione della maggiore età.
Bene, Osso e Zamorano vi salutano.
Oppure Vivi.
E Vivi.
Sento già una mia martellante di sottofondo, quindi tutti alla prossima.
E Vivi vi ama. From now on 50 years, oh, it's time I see my woman driving through the tears. I see a lot of people dying, I have a little pain. I get the show right off my back and my head is just the same.
CCCP. We'll be right back.
Thank you.
quindi finisce ufficialmente questa puntata monografica sul 77 con questa sfumando quest'ultima traccia dei CCCP. E fino all'ultimo ci vengono a trovare amici. Un saluto da Ale Bombetta da Firenze con furore.
Ma che Firenze? Sempre palermitano. Picciuzzo, allora. È il problema di distanza dal nostro.
Vai, a Munich c'è Roma-Palermo. Può essere che questa la vinciamo.
Ma può essere, ma magari dopo quell'ultimo.
C'è Roma-Palermo?
Sì, guarda, osso nel panico.
Sto scappando.
Vai, vai, vai. Chiudi che c'è il GR. E poi forse Disintegration. Insomma, restate in contatto, amici di bandarete.info. Ciao.
Ciao.
Ciao.